I giochi dell'armonia presenta
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes proposte al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autrice. Quinto incontro. Voglia di libertà.
Dal Vangelo secondo Luca. Il figlio più giovane disse al padre: «Padre, dammi subito la parte di eredità che mi spetta». Allora il padre divise le sostanze tra i due figli. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolti tutti i suoi beni, emigrò in una regione lontana e là spese tutti i suoi averi, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe dato fondo a tutte le sue sostanze, in quel paese si diffuse una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Andò allora da uno degli abitanti di quel paese e si mise alle sue dipendenze. Quello lo mandò nei campi a pascolare i porci. Per la fame avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Il terzo quadro della parabola di Luca, al capitolo 15, contiene una storia che appartiene a tutti i tempi e che non corre mai il rischio di risultare anacronistica o di difficile interpretazione. È una storia accessibile. È il paradigma di ogni parabola esistenziale. È una storia che tutti possono comprendere perché tocca la sfera più intima della vita, quella degli affetti, ambito cui è fortemente legato lo sviluppo e la maturazione di ogni essere umano. È la storia di un adolescente che ambisce alla libertà per conquistare il suo posto nella società. È la storia di un figlio che vede la presenza del padre e forse anche del fratello maggiore come una minaccia alla sua personale realizzazione. Il figlio minore è il tipo dell'uomo che per essere se stesso ha bisogno di respingere chi lo ha generato. È l'uomo che crede di bastare a se stesso e che non ha altra norma che il suo desiderio o bisogno. Il giovane ragazzo della parabola parte, ma lontano dal padre. O meglio, il suo viaggio avrà due destinazioni. La prima, lontano dal padre per andare incontro al suo destino. La seconda, verso il padre, per ritrovare i mezzi per restare in vita. È la storia del travaglio interiore di un uomo alla ricerca di una libertà che non si conquista a poco prezzo, ma costa pazienza, attesa, fiducia nell'altro, investimento di sé, un'igiene speciale dei sentimenti, l'esercizio della memoria e il coraggio di saper tornare sui propri passi, o, più semplicemente, l'umiltà di cambiare. Ogni essere umano, ad un certo punto della sua storia, deve mettersi in cammino, avventurarsi per le vie impervie che conducono alla conoscenza di sé. Deve fare un esodo, intraprendere un viaggio che comporta scelte, impegno, sacrificio. Un viaggio che ha per destinazione la crescita e per punto di partenza la parola d'ordine «alzati». Alzarsi significa lasciare le proprie sicurezze e le proprie comodità e abbracciare l'avventura, il rischio, l'esperienza dell'ignoto, mettersi in ricerca per trovare l'oggetto del proprio desiderio, la realtà su cui innestare i propri progetti e da cui ricevere linfa ed energia. Il figlio minore reclama autonomia, si sente ormai grande, vuole possedere qualcosa che sia solo suo e chiede la parte dei beni che gli spetta. una richiesta che comportava la rinuncia ad accampare diritti nei confronti del padre e l'impegno a badare a se stesso per il resto della vita. Davanti al padre, che è sinonimo di autorità, il figlio non si pone su un livello inferiore, ma si rivolge come se si trattasse di un suo pari. Così facendo, egli ne contesta l'autorità ed entra in rottura con la cultura giudaica, dove il padre è il superiore che ha il potere e al quale i figli devono rispetto e obbedienza. Egli, oltre ad assistere e proteggere la sua famiglia, è il consigliere di tutti, cui compete l'istruzione dei figli e al quale i figli devono dare gioia. Questo figlio minore non chiede consiglio e non ha intenzione di rallegrare suo padre. Si impone sul padre, esige. All'autosufficienza aggiunge l'impazienza. Dammi subito. Ha fretta di allontanarsi dal padre, fretta di respirare la sua libertà. È l'uomo che ama accampare i suoi diritti, cadendo nell'oblio dei doveri. Il padre, dinanzi all'impeto giovanile del figlio e all'amara richiesta, non batte ciglio e risponde positivamente, dividendo l'eredità. Sembra che il padre non abbia tenuto conto del saggio consiglio offerto dal libro del Siracide. Finché vivi e c'è in te respiro, non cedere i tuoi averi a nessuno. È meglio, infatti, che i figli chiedano a te che non essere tu ad attendere dalle loro mani. La spartizione dell'eredità avveniva abitualmente solo in punto di morte, come si vede nella vicenda di Abramo e di Giacobbe. Vi erano, tuttavia, delle procedure legali che permettevano la ripartizione se la morte fosse stata imminente. In quel caso, però, vi era il diritto di proprietà, ma non di disporre dei beni. Il testatore conservava l'usufrutto dei beni divisi finché era in vita. La proprietà quindi passava nelle mani del figlio, ma restava sotto il controllo del padre. Il figlio minore chiede al padre non solo il diritto di proprietà della sua quota, ma anche quello di disporne. Nel suo caso il padre non è vicino alla morte. Una tale richiesta suona davvero strana. È una richiesta sovversiva. Il padre potrebbe rifiutarsi, ma non lo fa. Nell'intero racconto, infatti, egli appare come un uomo che non sospetta il male da parte dei figli e non ipotizza da parte loro un eventuale colpo basso dal quale doversi tutelare. Così il padre concede la quota stabilita dalla legge, che corrisponde ad un terzo del patrimonio, secondo le disposizioni del Deuteronomio. Il padre dona e il figlio prende. Ricevendo la sua quota di eredità, secondo la consuetudine medio orientale, egli dovrebbe impegnarsi a incrementare la ricchezza del clan e a diventare al suo interno un rappresentante accreditato. In realtà egli non vuole seguire questa tradizione, preferisce rompere con le sue radici. Il suo comportamento è come se in qualche modo decretasse la morte del padre. Ottenuta la sua quota e preparata la partenza, infatti, il giovane va via di casa, incontro al suo destino. L'evangelista usa il verbo greco apodemeo, che appare solo qui. Si tratta di un verbo assai suggestivo, perché significa abbandonare, apo, il proprio popolo, demos. Partendo, il figlio si espone ad un rischio. Vendendo l'eredità e portando con sé il ricavato, doveva a tutti i costi farne buon uso. Se in caso contrario fosse tornato a casa senza averlo fatto fruttare, la comunità avrebbe potuto dichiararlo escluso dal suo popolo, mediante una cerimonia specifica chiamata recisione, che comportava la perdita di ogni diritto. Il giovane parte, ma la direzione è taciuta. Si dice solo che va in una regione lontana. L'espressione ci riporta al libro di Giona, dove il profeta, di fronte alla parola del Signore che lo invia a Ninive, decide di andare lontano dalla presenza del Signore, imboccando la direzione opposta. La regione è lontana perché il figlio va lontano dal padre e dai suoi. Di certo va tra i pagani se vi si mangiava carne di porco. In questo territorio, designato come regione lontana, anziché trovare qualcosa, il figlio perde tutto. Anche qui Luca sembra scegliere con cura il verbo. Diescorpisen significa disperdere, sparpagliare. Non ci riferisce in che modo si sia verificata la dispersione del denaro e quindi il prosciugamento dell'eredità, ma l'ipotesi di azioni immorali appare molto probabile. Il figlio, infatti, si guadagna la fama di prodigo proprio per questa sua scelta di votarsi allo sperpero. Si direbbe che ha le mani bucate. La vicenda del giovane mostra che egli ha abbandonato non solo la casa paterna, ma anche i principi su cui essa poggia. L'uscita di casa e l'allontanamento dalla tutela paterna si configurano come rottura con il suo sistema di valori. Il padre, infatti, all'interno della sua famiglia, è il garante dell'ethos, il custode dell'ordine morale, vigile nell'evitare ogni sorta di degenerazione. L'esodo del giovane, evento che potenzialmente avrebbe potuto rappresentare un'autentica occasione di crescita e maturazione, in seguito al taglio del cordone ombelicale con la sua famiglia, si trasforma in smarrimento e la libertà conquistata si muta in libertinaggio. I beni incassati non sono divenuti per lui opportunità per fare il bene procurando onore alla sua casa, ma occasione di caduta, compromesso con il male, discredito della sua famiglia. Il giovane perde tutto e impoverisce se stesso e i suoi parenti. A questo punto della storia, che già sta volgendo verso un esito negativo, la situazione si complica a causa del sopraggiungere di una carestia. La povertà in cui versa il giovane si inasprisce a causa di una carestia. Luca ci riferisce anche il suo grado di intensità. Si tratta di una carestia grande, potente. Egli ricorre all'iperbole, una figura retorica equivalente all'esagerazione, come l'autore del libro di Giona, dove tutto è grande, la città, la tempesta, il pesce, a mostrare che l'effetto della paura e dello smarrimento è proprio la percezione di non essere all'altezza della situazione. L'enfasi nel libro di Giona sottolinea la codardia e la paura del profeta davanti alla chiamata impegnativa che Dio gli ha rivolto. L'enfasi, nella nostra parabola, rafforza la percezione dello smarrimento in cui versa il giovane. La grande carestia è il colpo di grazia alla situazione di indigenza in cui il giovane è venuto a trovarsi. La situazione dell'ambiente circostante è proporzionata allo smarrimento interiore del giovane. La desertificazione dell'ambiente esterno è una conseguenza del peccato che è desertificazione dell'anima. È tipico della Bibbia mostrare la consonanza tra quanto accade nell'animo umano e quanto accade in natura. La natura sembra vivere di riflesso tutto ciò che vive l'uomo. Se l'uomo è in pace, essa fiorisce, come accade per l'irrompere della primavera che fa eco all'estasi dell'amore nel Cantico dei Cantici. Se invece l'uomo è in ribellione, anche la natura si scatena, come accade per la tempesta in mare a seguito della disobbedienza del profeta nel libro di Giona. A questo punto, il figlio il prodigo, rendendosi conto di essere nei guai fino al collo, potrebbe decidere di rientrare a casa, ma non lo fa. C'è qualcosa che lo trattiene. Se torna dovrà mangiare il pane di suo fratello e sostenere l'accanimento del villaggio, subendo l'umiliazione dell'espulsione della comunità e lo scherno dei concittadini. Il giovane è non solo opportunista, ma anche profondamente orgoglioso. L'indigenza lo spinge allora ad architettare un'altra soluzione: mettersi alle dipendenze di qualcuno. Per esprimere questa idea Luca usa il verbo collao, che alla lettera significa incollarsi a qualcuno. Non gli resta che appoggiarsi su qualcuno che possa assicurargli almeno la sopravvivenza fisica. L'uomo a cui si attacca, però, non nutre per lui nessuna forma d'affetto. Lo manda infatti a fare il guardiano di porci, animali altamente squalificati nei Vangeli perché impuri. Il giovane accetta e decreta così il suo massimo degrado. Il giovane, da strenuo sostenitore della sua libertà, si ritrova nella condizione opposta, costretto ad una situazione di sudditanza. Sembrerebbe che il figlio minore abbia esaurito le sue risorse come persona, ma un altro elemento va aggiunto al quadro. Alla miseria morale e materiale si aggiunge quella relazionale. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Quest'uomo è peccatore, è povero e, cosa ancor più drammatica, è solo. Il suo padrone, di certo, ha più a cuore i porci che il loro guardiano. Egli sente perciò di valere meno d'una bestia e in più non ha nessuno che gli porga il boccone. Non sa più che cosa vuol dire condividere i pasti con un suo pari. Il momento del pasto, da festa, si è trasformato in inferno. Caduto in bassa fortuna, non ha più nessun amico. È tipico, infatti, dell'uomo defilarsi nel momento in cui un suo simile non ha nulla da offrirgli in cambio. Come dice il libro del Siracide, c'è chi è amico quando gli conviene, ma non resiste nel giorno della tua disgrazia. C'è l'amico compagno dei banchetti, che si dilegua nel giorno della tua disgrazia. Resistere nel giorno della disgrazia è il segno distintivo di un amico. Privo di beni e di risorse, il giovane uomo che si era lanciato alla conquista del mondo è povero non solo di cose materiali e di mezzi di sostentamento, ma soprattutto di relazioni e di affetto. È l'amore, infatti, che mette in moto l'esodo più autentico dell'uomo dalla sua casa, secondo il disegno del Creatore. Leggiamo nel libro della Genesi: per questo l'uomo abbandona suo padre e sua madre e si unisce alla sua donna, e i due diventano una sola carne. Si esce dalla comunione paterna per andare incontro a quella con il proprio coniuge. Il giovane, convinto che nella vita tutto si possa comprare, non ha saputo riconoscere l'amore, che è la realtà più gratuita in assoluto. Ha scambiato il piacere con l'amore. Ora non gli resta che il disprezzo, quello che lui stesso provoca negli altri a motivo del suo contatto con l'animale impuro per antonomasia, è quello che prova per sé. Il fallimento è completo. Sarebbe meglio morire che vivere. Ma c'è un'altra opportunità per l'uomo rispetto alla morte. In termini biblici si chiama ritorno o conversione. Dice infatti un proverbio ebraico: quando l'uomo è ridotto alle carrube, si converte. E la conversione è il ritorno più autentico, perché nasce da un'introspezione, dalla capacità di riflessione e dal coraggio di scendere nella propria interiorità. Essa consiste nel far tesoro di ogni singola esperienza per estrarre da tutto il nettare della sapienza. Anche oggi è venuta a trovarci Rosalba Manes, che è l'autrice del volume Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo, edito da San Paolo, e che è appunto il volume da cui traiamo queste riflessioni dedicate proprio a questa parabola così ricca e così densa di significati. Nella riflessione di oggi abbiamo parlato del tema voglia di libertà, e che è un desiderio, un motore che spinge moltissimi giovani, perché poi alla fine il protagonista appunto di questa vicenda è proprio un giovane. E cominciamo a vedere quanto questa parabola abbia delle dinamiche che riguardano molto la modernità.
Sì, forse perché appunto si tratta di una parabola che ha in sé delle dinamiche comuni all'uomo di ogni tempo, per cui questa voglia di libertà, questa sete di affrancarsi da un'autorità è un po' insita in ciascuno di noi. Ci sono poi periodi storici, epoche in cui questa voglia di libertà si presenta in modo più forte, più prorompente, forse proprio il caso della nostra società. E la dinamica che appare all'interno della parabola è proprio questa: un giovane che parte da casa, lascia la casa di origine, quindi propriamente un desiderio legittimo, ma nella tradizione biblica abitualmente si lascia la casa per vivere un progetto, E qui sembra che il progetto non ci sia.
Sembra perché... più l'esigenza di allontanarsi che non quella di cercare qualcos'altro. Mm-hmm.
Perché in realtà non è detto il luogo della destinazione di questo viaggio. Voler mettersi in cammino è una realtà positiva ed è una realtà che appunto attraversa tutta la Bibbia, quasi un'esigenza proprio di conoscenza di sé, di maturazione, di andare incontro all'altro. Ma ecco,
e poi è anche nella vita di un uomo il superamento dell'adolescenza, no? Nel momento in cui si entra nella giovinezza, si diventa una persona, è chiaro che è necessario poi questo distacco.
Esattamente, è proprio un taglio con il mondo e con la vita in cui si è un po' sotto una cappa, si è protetti, si è custoditi, anche il desiderio di mettersi in gioco, di provare le proprie qualità, i propri talenti, i propri doni. Nella vicenda di questo giovane non c'è un progetto, non c'è una destinazione, parte per un paese lontano. Non viene menzionato il nome di questo paese, di questa terra. Quindi forse non c'è tanto un progetto, come dicevamo, ma piuttosto il desiderio di prendere le distanze. O almeno il presupporre che andando lontano, che tagliando questo cordone ombelicale con le sue origini, forse ci sarà la possibilità di scoprire delle potenzialità, delle energie, delle qualità che prima appunto erano forse rimaste nascoste.
Sì, a me piace molto quella parte della tua riflessione in cui sottolinei come era consuetudine che un padre potesse ripartire le sue ricchezze quando ormai era prevedibile che la morte fosse imminente. Questo non è il caso dell'uomo della parabola, del padre di questa parabola. E quindi c'è anche come una, diciamo, mancanza di delicatezza, no? Da parte del figlio nei confronti del padre. Spesso i giovani esercitano un diritto con poca sensibilità rispetto a quello che i più adulti possono provare, quello che i propri genitori possono provare.
Sì, sembra emergere quasi una pretesa, no? E in fin dei conti all'interno della propria casa si riceve tutto, e qui si tratta di un andare un po' al di là di quello che si è ricevuto, cioè proprio di entrare in possesso di anche quello che è stato messo, è stato depositato per il futuro. E sembra quasi che il figlio avverta una esigenza così pressante che non può più attendere, quindi ecco, una mancanza grande di delicatezza verso il padre.
Soltanto che questo viaggio fatto senza progetto, oltre ad essere già insomma partito, diciamo, sotto degli auspici particolarmente, si scontra contro una carestia addirittura, quindi insomma contro un'oggettiva enorme difficoltà.
Sì, forse qui c'è anche un po' una visione che appare spesso nella scrittura. La natura, il creato, percepisce tutto quello che vive l'uomo, cioè vive di riflesso le dinamiche interiori dell'uomo. C'è una disobbedienza, c'è una rottura e allora il creato lo percepisce, come nel libro di Giona. Giona si ribella a Dio e c'è la tempesta in mare. O in via positiva, nel Cantico dei Cantici, l'uomo e la donna ritrovano l'equilibrio, l'armonia, si relazionano l'un l'altro col linguaggio della benedizione, tutta la natura fiorisce in primavera. Quindi ecco che c'è questa sinergia all'interno del creato tra l'uomo e anche la terra. La terra si impoverisce nel momento in cui l'uomo inizia a sperperare i beni.
Sì. E questo significa per lui la maturazione di una nuova decisione, quella di tornare, che sarà però il tema della riflessione di domani, e ti do naturalmente appuntamento ancora domani per parlarne insieme.
Grazie.
Rosario Tronolone ha presentato Il Ritorno. La sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.